State per ascoltare i podcast realizzati dagli studenti e dalle studentesse del Liceo Classico Morelli di Vibo Marina. Il laboratorio di giornalismo è stato realizzato grazie ai fondi POR Scuola Aperta d'Estate, che consentono l'apertura degli istituti anche oltre il suono della campanella.
Ciao ragazzi, ci troviamo oggi al Liceo Classico Michele Morelli, io sono Miriam.
E io sono Francesca e questo è Salute Mentale, parliamone. Oggi parliamo di depressione e l'impatto che ha sugli adolescenti.
Questo è un tema abbastanza vicino a noi, anche dopo l'intero caos che ha generato il Covid.
Se ci pensi, proprio in Italia almeno 1,5 milioni di persone soffrono di depressione, mentre il 10% della popolazione italiana, quindi 6 milioni di persone, hanno sofferto almeno una volta nel corso della loro vita di un episodio depressivo.
Parlando anche del Covid, ci sono 53 milioni di casi in più di depressione e 76 milioni di casi in più di disturbi d'ansia da allora.
Comunque se ci pensi sono dei numeri altissimi, sono dei dati spaventosi.
Onestamente è un cambiamento che si percepisce e si è percepito in tutti in questi 3 anni.
Io sono Alessia e penso che l'argomento di cui hanno parlato prima le mie amiche sia un argomento molto delicato e soprattutto viene affrontato raramente questo argomento e specialmente nelle scuole. Ci sono studenti, diversi studenti che magari soffrono non solo di depressione, anche di ansia e magari non viene notato neanche dai docenti, ma non parlo solo nella situazione scolastica ma anche a casa, quindi la depressione non è ben vista tra virgolette nella società. Chiaramente parlando dal punto di vista scolastico, sì, magari nelle scuole ci sono psicologhe che provano ad intervenire, cioè che provano a dare aiuto ai ragazzi, ma d'altro canto ci sono i ragazzi che non se la sentono di poter andare da una psicologa nella scuola stessa.
Io sono Sabrina e concordo con Alessia, anche perché penso ci sia proprio uno stigma proprio intorno alla malattia mentale, perché comunque si vede la malattia mentale come un qualcosa di assolutamente negativo, come un qualcosa di brutto e assolutamente di distruttivo. Cioè si vede come un qualcosa che va eliminato o che è brutto avere. Un ragazzo a volte si convince di non essere malato perché alla fine questo lo penalizza e ciò è completamente sbagliato, tant'è che alla fine questa convinzione non lo porta neanche a rivolgersi a specialisti, perché alla fine lo metterebbe in questa specie di blocchetto, in questa specie di scatola in cui ha un'etichetta, questa etichetta di malato appunto. E ciò non è vero, alla fine non essere depresso, avere l'ansia, avere un disturbo alimentare o qualsiasi altra cosa non è una cosa negativa. Infatti la psicoterapia aiuta con questo. Non deve risolvere un problema, deve aiutare a capirsi, appunto.
Come ho già detto, rivolgersi magari anche non solo ad uno psicologo che si può trovare a scuola oppure a uno psicologo esterno, ci si può anche rivolgere ad un insegnante nel campo scolastico, alla famiglia stessa, però c'è sempre lo stesso problema, ovvero la paura di esporsi, poiché comunque è un problema che dalla società, tra virgolette, non viene accettato, sempre tra virgolette, non è ben visto, perché poi magari viene detto il determinato problema e non viene affrontato nella dovuta maniera, poiché si tende a etichettare quel ragazzo in un modo diverso dagli altri. Magari iniziano a comportarsi in modo diverso perché quel ragazzo soffre d'ansia, di depressione, di disturbi alimentari, e quindi tendono a trattarlo in maniera diversa rispetto agli altri, e il che secondo me rende difficile esporsi non solo, come ho già detto, da uno psicologo, ma anche ai professori stessi.
Anche coi coetanei stessi.
Sì, coi coetanei stessi. E un'altra cosa è che i professori spesso non se ne accorgono e incolpano l'alunno stesso di stare male, cioè dicono magari, per esempio, all'alunno: non stai studiando, invece non capiscono che non è un periodo, che è un periodo no. Però ci sono altri professori che veramente capiscono, si preoccupano, e quindi io penso che se si notano questi insegnanti che aiutano gli alunni nello specifico, bisognerebbe anche parlarne con loro, perché alla fine sono degli adulti, sono delle figure che ci possono aiutare. Secondo me non è solo necessario parlarne con uno psicologo, ma anche con una persona di cui noi abbiamo fiducia.
Un modo, secondo me, in cui ci si può aiutare anche l'uno con l'altro è, diciamo, non giudicare in generale, perché ci sono tantissimi tipi di problemi, tantissimi modi in cui affrontare un proprio problema, e non bisogna mettersi in mezzo nel modo in cui si vive il proprio problema, ma offrire il proprio supporto, perché alla fine non si è nella vita dell'altro al 100%. Secondo me ognuno è nel proprio mondo, ma bisogna essere, come ha detto anche Alessia, una figura di riferimento per l'altro, quindi è importante essere sempre presenti, sempre vicini e offrire il proprio supporto. Questo secondo me è la cosa fondamentale.
Infatti, secondo me, spesso le persone che più si accorgono che magari una persona ha un determinato problema sono le persone che più ti stanno accanto, che in questo caso magari sono i tuoi amici oppure i tuoi compagni di classe stesso, e loro, dal mio punto di vista, aiutano più di quanto potrebbe aiutare una figura adulta. Perché se tu trovi la giusta persona, il giusto amico con cui parlare di questo problema, alla fine ti può aiutare anche di più di quanto ti può aiutare un genitore, un adulto in generale.
Anche perché spesso non si hanno figure di riferimento adulte, si cresce in famiglie particolari e quindi ciò può anche essere destabilizzante per qualcuno. Quindi è importante trovare figure di riferimento anche attorno a sé, cercare finché non si trova qualcuno di importante, una persona giusta accanto a sé.
tutti, sono Paola e per concludere vorremmo dare un consiglio di lettura, un libro che noi abbiamo letto e che ci ha colpito molto, Veronica decide di morire. Credo che sia un libro che può davvero aiutare in momenti difficili, poiché, diciamo, come si dice, può, ti divora l'anima, ti fa riflettere e ti fa capire cosa sta succedendo dentro di te. Con questo vi salutiamo, è stato un piacere parlare con voi.
Ciao.
Arrivederci.
Ciao.
Ciao.
State ascoltando i podcast realizzati dagli studenti e dalle studentesse del Liceo Classico Morelli di Vibo Marina. Il laboratorio di giornalismo è stato realizzato grazie ai fondi POR Scuola Aperta d'Estate, che consentono l'apertura degli istituti anche oltre il suono della campanella.
E adesso parliamone con la dottoressa Pignataro. Parliamo tanto di depressione questi anni, ma secondo lei cos'è e come si può descrivere dunque la depressione?
La depressione è uno stato mentale ma anche fisico che induce alcuni segnali insomma nella persona, che sono sicuramente la tristezza, l'apatia, la non voglia di fare, la non avere una prospettiva futura. Uno dei primi sintomi, per esempio, delle persone che vanno in depressione è quella di non avere voglia di alzarsi dal letto per un sacco di tempo. E non dobbiamo però confondere la depressione con la semplice tristezza, la semplice malinconia, che sono invece degli stati d'animo che possono esistere nei momenti di difficoltà o in alcuni momenti in cui le persone sono andate un po' in confusione, devono capire che cosa vogliono raggiungere, quali possono essere i loro obiettivi, quindi sono due cose diverse, perché la tristezza e la malinconia comunque si risolvono velocemente, mentre la depressione diventa una vera e propria malattia ed è necessario particolare.
Come pensa sia trattato il tema della salute mentale in ambienti scolastici o lavorativi?
Come viene trattato? Diciamo che allora intanto nelle scuole c'è uno psicologo scolastico e la prima cosa che bisognerebbe fare se si pensa di essere in una condizione di depressione è rivolgersi sicuramente alla psicologa scolastica, che gli può dare le indicazioni più adeguate ai ragazzini. Nella scuola nello specifico non c'è un modo per come dire, trattare la depressione dal punto di vista clinico, dal punto di vista della salute mentale. Ci sono dei modi per eventualmente prevenire, che possono essere gruppi di autoaiuto, che sono cioè persone magari alla pari, non dei ragazzini, che formano dei gruppi guidati da un professionista, e che sicuramente può aiutare i ragazzini, ma al momento non c'è un'indicazione che prevede nella scuola di trattare la depressione. L'ipotesi è semplicemente quella di fare dei lavori di prevenzione, degli interventi di prevenzione.
E perché secondo lei molti adolescenti e giovani sono frenati dall'intraprendere un percorso di psicoterapia?
Non ho capito, mi scusi. Perché? Pronto?
Pronto? Sì, perché allora, perché secondo lei molti adolescenti e giovani sono frenati dall'intraprendere un percorso di psicoterapia?
Sono bloccati dal prendere un percorso di psicoterapia?
Sono frenati.
Sono frenati?
Sì.
Scusi, perché non capisco bene il termine.
Sì, sì.
Sono frenati. Sicuramente fare un percorso di psicoterapia significa avere la voglia di mettersi in gioco personalmente. Vuol dire affrontare delle tematiche che possono anche essere motivo di sofferenza. Quindi certamente chi vuole affrontare un percorso di psicoterapia deve sapere che deve avere la voglia di affrontare cose belle ma anche cose brutte, emozioni quindi belle ed emozioni anche brutte, ma fare un percorso di psicoterapia significa emanciparsi in qualche modo, modificare alcuni aspetti di se stesso o darsi delle spiegazioni circa alcuni comportamenti, ma bisogna avere la voglia di farlo ed è impegnativo non solo come tempo economicamente, ma è impegnativo soprattutto mentalmente e emotivamente.
Grazie mille dottoressa, arrivederci.
Grazie.
Prego, buona giornata.
Grazie anche a lei.
State ascoltando i podcast realizzati dagli studenti e dalle studentesse del Liceo Classico Morelli di Vibo Marina. Il laboratorio di giornalismo è stato realizzato grazie ai fondi POR Scuola Aperta d'Estate, che consentono l'apertura degli istituti anche oltre il suono della campanella.
Io Gioele.
Ok, siamo qui al nostro liceo, che è il Liceo Classico Michele Morelli di Vibo Valentia, e oggi presenteremo come podcast, il nostro argomento del podcast sarà le esperienze che abbiamo avuto in 5 anni di liceo, quindi vi daremo anche dei consigli. Il nostro podcast si chiama Leleche, non spiegheremo che cosa significa, però, però ha un significato ben preciso.
Forse è meglio non spiegare.
No, è meglio, se no non usciamo da questo liceo.
Comunque, noi abbiamo pensato per questo podcast, abbiamo detto, dopo 5 anni, cos'è che possiamo lasciare a questa scuola? Io direi un bel memoriale di questi 5 anni, caratterizzati da alti e bassi, cose assurde che adesso vi andremo a spiegare.
Diciamo che la sanità mentale dei nostri compagni è discutibile.
Esatto, vabbè, la nostra.
La nostra
Però spero che appunto vi faccia piacere sapere quello che abbiamo combinato e che combineremo presto. Baby che fai, lascia solo che ti sciaglia come fanno le boy band. Baby che fai, ti regalerò una rosa, solo cuore, amore e droga. Ma se mi guardi con quegli occhi che mi guardano nei miei. Allora, da cosa iniziamo?
Allora, oggi iniziamo dai fenomeni naturali, cioè abbiamo chiamato questa sezione fenomeni naturali, cioè quell'insieme di cose che succedono a scuola, tipo terremoti, e che noi affrontiamo in modo diverso rispetto alle altre classi. Tipo, vuoi raccontare tu?
Allora, vabbè, diciamo che fenomeni naturali cosa significa? Noi abbiamo avuto animali di ogni tipo in classe, e, fino all'altro giorno un geco, vabbè. Ma la cosa che più ci colpisce è la nostra capacità di, diciamo, affrontare, ecco, terremoti, alluvioni, in un modo tutto nostro. Come quella volta che siamo stati l'ultima classe ad uscire dall'istituto, tutti con gli zaini, a farci le foto, mentre la scuola stava crollando. Però siamo ancora qui.
Mi ricordo benissimo che io e Andrea, un ragazzo della nostra classe, eravamo vicino al termosifone a prendere naturalmente il calore dall'unico termosifone che c'è nella nostra classe, ed era l'ora di fisica. A un certo punto sentiamo il pavimento traballare, allora noi facciamo: ah, ma c'è il terremoto, bellissimo! Allora andiamo tutti a farci lo zaino, usciamo tranquillamente, facciamo le foto mentre uscivamo dal corridoio, tutti: il terremoto, ragazzi! E noi: va bene, ok, andiamo, ragazzi, che bello, usciamo prima oggi.
Tipo come se fosse arrivata una celebrità, non un'onda meccanica, ma la gente che si fermava alle macchinette,
sì.
Vabbè.
Prendiamo da bere, dai.
Per questo penso che ci siamo, ecco. Possiamo fare fuoco come nelle palio, possiamo fare bella storia, bella storia, bella storia.
storia bella. Se non sentiamo male non ci sentiamo vivi. Prende bene quando vieni e sorridi. Possiamo fare bella storia bella. Storia bella, storia bella.
Ora tocca il momento della DAD. La DAD, vabbè, è stata un problema un po' che a trovarci, diciamo, dopo che è scoppiato il lockdown, ci siamo trovati subito in questa situazione di DAD, quindi la didattica a distanza, e diciamo che ci sono stati dei momenti molto divertenti durante la didattica a distanza. Tipo, vuoi raccontare l'aneddoto?
Vabbè, la DAD in generale è stata un'esperienza mistica, ecco, non, ancora non ci spieghiamo come abbiamo fatto a vivere quel periodo, ma quando le interrogazioni sembrava un giorno in pretura con mani in alto o le varie difficoltà e i professori che fanno lezione con i bollini davanti, ma anche davanti a tutte queste difficoltà ci siamo riusciti circa, siamo tornati a scuola più ignoranti di prima, ma siamo arrivati al quinto anno, ecco, questa è la cosa che...
Diciamo che ora ho una paura per affrontare l'esame di maturità, del tipo che le versioni non so come andranno quest'anno, però comunque io mi ricordo benissimo quando durante le interrogazioni di greco cacciavamo i nostri compagni interrogati dalla DAD, ed era una cosa spettacolare, o incolpavamo loro naturalmente che non volevano essere interrogati.
Oppure quando da un giorno in pretura si passava a Sanremo e quindi si metteva la musica, i professori neanche capivano, però va bene, noi tanto li salutiamo anche i professori e niente.
Allora, ora un altro argomento importantissimo nell'esperienza scolastica che sono i posti. Penso che sia la croce di tutti i ragazzi, perché il primo giorno di scuola c'è sempre la corsa, la fantomatica corsa per prendere i posti all'ultimo banco. Però diciamo che una delle cose che vi consiglio è non fatelo mai, tanto i professori durante l'anno vi cambiano, perché naturalmente quelli che si prendono i posti indietro sono sempre quelli che parlano, comunque non seguono, e poi vengono cambiati palesemente. Tipo, c'è presente quello che è successo ultimamente? Ho letto di una ragazza che è stata picchiata da un'altra ragazza perché gli aveva fregato il posto all'ultimo banco. Beh, succede una cosa del genere anche a noi ogni anno.
Poteva benissimo succedere anche a noi, ecco, questi soggetti.
Io e un altro mio compagno all'inizio dell'anno che abbiamo litigato
per un banco.
Per un banco dietro, esattamente io. Che poi alla fine ho preso io naturalmente. Però comunque i posti sono sempre una diciamo costante all'interno dell'esperienza di uno studente.
Soprattutto nei compiti in classe, ricordiamolo.
Le litigate con i professori perché ti spostano avanti, tu no, non voglio stare avanti, e tu no, dai prof, faccio il bravo.
Però tu già tanto sai che il posto sarà avanti, non c'è neanche bisogno di provare a mediare, non...
Arrivato al quinto dici va bene, ti rassegni e dici sì, ok, si può fare questa cosa.
Però noi non ci rassegniamo mai.
No, mai, lottiamo sempre.
Bene, adesso arriviamo a uno dei nuclei tematici fondamentali di questo podcast, ovvero la nostra prima gita, che è arrivata un po' in ritardo.
È molto in ritardo a causa della DAD, naturalmente.
Esatto, il quarto anno noi raccogliamo i nostri zainetti, ci mettiamo in viaggio verso Siracusa. Cinque giorni pieni in cui è successo di tutto.
Ma proprio di tutto.
Raccontaci un po'.
Allora, possiamo iniziare dal fatto che sull'autobus sembrava di stare al Polo Nord. Cioè, ok che ci stiamo spostando verso la Sicilia, diciamo che il clima è molto caldo, ok. Però là i meno 2 gradi non si possono, non erano fattibili.
Neanche i pinguini,
No, ecco, non si poteva. Infatti siamo tornati tutti con o la broncopolmonite o la febbre, tutti è Covid. No, era soltanto che l'autista non riusciva ad abbassare l'aria condizionata. E quindi ci ritrovavamo lì con le felpe a maggio in Sicilia, che c'erano praticamente 30 gradi, tu con la felpa e dicevi oh no.
Morti nel letto a giugno.
Sì, infatti l'ultimo giro di interrogazioni l'abbiamo fatto con il raffreddore, si capiva molto in quelle interrogazioni, devo dire. Quindi sì, questo è una delle cose che è successo durante la gita, per non parlare di altre avventure.
Poi, tra le varie località che abbiamo avuto modo di visitare, c'è stata una località che ci ha particolarmente colpito, non tanto per la sua bellezza, sto parlando di Noto, ma tanto perché ci siamo ritrovati in un set televisivo. Siamo arrivati lì, tutti quanti che ci fermavano, perché, non so se posso dire il nome, vabbè, della serie, presumo di sì, stavano registrando la seconda stagione di The White Lotus. Che succede? Ci imbuchiamo ovviamente nel set, cioè che domande, tu hai l'occasione di conoscere gli attori, ovviamente vai ad imbucarti. Ma proprio nel momento in cui stava partendo l'autobus, due nostre compagne di classe erano a prendersi l'aperitivo sul set a registrare.
Le comparse, naturalmente, esatto. Perché volevano, infatti per una settimana, 2 mesi tipo, si sono messi a dire noi siamo delle attrici, siamo importantissime, fatevi le foto con noi.
In realtà non l'ho mai detto, ma anche a me avevano chiamato per fare la controfigura, però io ho rifiutato perché non mi sembrava giusto togliere lavoro ad altre persone.
Per le nostre amiche vorrei dire che a me avevano chiamato come protagonista, però io ho rifiutato perché penso alla scuola, quindi senza che vi fate le famose.
Poi okay. Purtroppo sono salite anche loro sull'autobus, però
sarebbe stato divertente se l'avessero perso, però è andata così, niente. Quindi questa è una delle cose che è successa in gita, però andiamo avanti
perché c'è un fatto che ci ha particolarmente sconvolti e che è legato ad una passione un po' di tutta la classe. Ecco, vuoi parlarcene tu, Maria?
Allora, diciamo che meno male che in questo momento si è allontanata la professoressa. Vabbè, diciamo che ai compleanni ci divertiamo molto a ballare, a scherzare, ma una costante nella nostra vita è l'alcol.
per pulire.
Diciamo che c'è una persona, che non faremo nomi naturalmente perché ci troviamo in un contesto quale scolastico, che è una delle più brave della classe, quindi
che non è presente qui
non
oggi.
È presente con 13 crediti, ragazzi, 13 crediti, promosso con 100 lode, penso, che si diverte molto a bere e a scherzare. Un giorno a un compleanno era così, diciamo, brilletto, che si stava buttando in piscina. E quindi tutti a dire no, non lo fare. Vabbè, però comunque
Fantasia.
Diciamo che anche in gita c'è stato, vabbè, non fa niente. Però comunque diciamo che una di queste costanti della nostra classe è l'alcol. Ci divertiamo molto durante le feste di compleanno.
Siamo bravi a pulire.
Sì, molto molto vero. Comunque, arrivato a questo punto, vorremmo parlare dei 5 consigli che diamo ai ragazzi
per sopravvivere ad un liceo classico. Questa è la nostra conclusione, vogliamo lasciarvi così. Partiamo col primo consiglio. Se appartenete al genere maschile, trovate delle scuse migliori della visita ginecologica quando vi trovate all'interrogazione di greco. Ve lo diciamo per esperienza personale. Ma voi potete anche provarci, però sono sicuro che non ci cascherà la docente, ecco.
No, anche se dite sono andata a Milano a fare una visita ginecologica, non credo proprio per saltare l'interrogazione.
Non credo che a Milano facciano cose diverse.
No, anche perché ok che ci sono dei medici molto più preparati, però il secondo consiglio lo dico io?
Vai.
Ok, allora, una delle cose fondamentali per affrontare i compiti in classe, imparare il LIS. Ragazzi, è importantissimo, importantissimo comunicare attraverso i gesti, perché non vi sgameranno mai, ma proprio mai, ve lo dico, è un consiglio. Il terzo consiglio è...
Viziate i vostri docenti. Sarà importantissimo Allora, ovviamente se lo devono anche meritare tutte queste attenzioni, il vassoietto, i fiori, l'applauso quando entrano, però sarà qualcosa che forse noi ancora lo dovremo vedere, forse vi aiuterà, forse.
Il quarto consiglio è attenti alle macchinette. Ragazzi, è una cosa seria, perché quando si va a prendere un caffè alla macchinetta molto spesso ci si trovano degli insetti.
Può uscire di tutto.
Ecco, è vero che sono proteine, però evitiamo di mangiare gli insetti all'interno del caffè. Quindi state attenti alle macchinette, magari non prendetevi cose alle macchinette.
L'ultimo, il più importante, vai, sempre tu.
Allora, vivete ogni giorno come se fosse l'ultimo, ok? Quindi ricordatevi che sono delle esperienze, quelle della scuola, importantissime, e che durano poco. Da quanto ci dicono i grandi, sono importanti e verranno ricordate per sempre. Quindi procrastinate sempre i compiti, mi raccomando. Uscite a prendere il caffè
all'ultimo giorno, proprio
a fare aperitivo, ma non fate i compiti in tempo, mi raccomando. Arrivederci, è stata una bellissima esperienza parlare con voi.
Alla prossima.
Alla prossima.
State ascoltando i podcast realizzati dagli studenti e dalle studentesse del Liceo Classico Morelli di Vibo Marina. Il laboratorio di giornalismo è stato realizzato grazie ai fondi POR Scuola Aperta d'Estate, che consentono l'apertura degli istituti anche oltre il suono della campanella.
Buon pomeriggio, siamo Simona
e Chiara
del Liceo Classico Michele Morelli. E oggi intervisteremo una figura mitologica che è molto spesso sottovalutata ed è Cassandra.
Allora Cassandra, presentati, quindi chi sei, da dove vieni?
Sono Cassandra, sono figlia di Priamo e di Ecuba, quindi principessa troiana.
Perché la tua storia è conosciuta ancora oggi? Che cosa ti ha reso famosa?
La mia è una storia complicata. Sono stata vittima della volontà di Apollo solo per aver rifiutato il suo amore. Le divinità puniscono gli uomini quando gli stessi rifiutano il loro volere. Apollo mi aveva promesso il dono della profezia in cambio dell'amore.
Ma allora, perché non vieni ascoltata?
Avendo rifiutato il suo amore, mi condannò a essere per sempre inascoltata.
Qual è quindi l'evento più drammatico che hai previsto?
Ho previsto la mia stessa morte. Con la fine di Troia fui presa come schiava di Agamennone. Portata a Micene con lui, dovetti affrontare la rabbia di Clitennestra, che con Egisto decise di uccidere suo marito, e insieme a suo marito uccise anche me.
Quindi che consiglio vorresti dare alle donne di oggi, spesso non considerate, alle vittime di violenza o di guerra?
Di farvi valere, non fatevi sopraffare dal volere degli uomini che non rispettano la vostra libertà, fatevi ascoltare.
Adesso ci sono dei consigli di lettura che riguardano appunto questo personaggio. Il primo è Agamennone di Guido Rizzi, che appunto non parla specificamente di Cassandra, però l'ultimo capitolo è incentrato proprio su questa figura.
Parla proprio della vicenda di Cassandra in prima persona. Secondariamente un altro libro è Crista Vuota. Allora... Cassandra di Krista Wolf, che racconta la storia di Cassandra proprio dal suo punto di vista.
Arrivederci, grazie per averci ascoltato.
Grazie per l'attenzione, ciao.
State ascoltando i podcast realizzati dagli studenti e dalle studentesse del Liceo Classico Morelli di Vibo Marina. Il laboratorio di giornalismo è stato realizzato grazie ai fondi POR Scuola Aperta d'Estate, che consentono l'apertura degli istituti anche oltre il suono della campanella.
Benvenuti al Liceo Morelli di Vivo Valencia, Riccardo Cotumaccio con voi, finalmente per tuffarci in questa ennesima esperienza di podcasting nelle scuole. Beh, con me però devo subito passare la parola al gruppo dei Gabriele, visto che oggi a parlarmi di calcio e nello specifico della regina sono loro. Gabriele 1, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, o meglio dire buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio, ma tanto insomma non essendo in diretta possiamo anche evitare. Permetterci di non essere così fiscali, Gabriele. Allora, io sono rimasto un po', non dico stupito, però chiaramente quando vado nelle scuole uno dei temi più importanti, no, che si affronta è quello del calcio. Chiaramente il calcio che ci unisce, il calcio che ci emoziona in tutti gli stadi d'Italia. Siamo noi in Calabria, era inevitabile parlare della regina, Gabriele. Io prima di lasciarti la parola, qualche anno fa, quando la famosa regina di Mazzarri, no, nonostante i punti di penalizzazione nella stagione successiva a Calciopoli, riuscì comunque a salvarsi, io mi appassionai moltissimo di questa squadra e in generale anche di questo simbolo, di questo nome, di questi colori. Venendo qua voglio capire qualcosa di più, quindi a te la parola e voglio vedere anche che tu sei un tifoso fiorentino, quindi insomma non è scontato parlarne bene.
Sì, insomma, sin da quando sono piccolo ho avuto un'infanzia traumatica per quanto riguarda le squadre, no? Tifando Fiorentina. Sì, come hai detto tu, oggi parleremo della regina, la storica regina, quella dell'annata prodigiosa guidata da Walter Mazzarri. Sappiamo che stiamo parlando della stagione del 2006-2007. Come detto, come hai precisato tu all'inizio, l'anno precedente, la stagione del 2005, è stata, diciamo, una stagione non disastrosa, ma poi successivamente lo fu appunto al Calciopoli, in seguito al Calciopoli. Infatti le squadre che ne furono, diciamo, vittima furono Fiorentina, Milan, Lazio, Juventus, Arezzo e poi infine Regina. E la Regina partì in Serie A dopo comunque qualche annata decente, possiamo dire così, perché comunque è stata 9 anni consecutivi in Serie A, partita quell'anno con 15 punti di penalizzazione. 15 punti di penalizzazione che però si trasformarono poi in 11, almeno grazie per fortuna poi a Walter Mazzarri. E quell'anno la Regina fu straordinaria, partì con una sconfitta, ricordiamo, 4-3 contro il Palermo, ma si concluse con una delle partite forse più storiche della storia della Regina, 2-0 in casa contro il Milan, record spettatori. Sappiamo che lo stadio, l'Oreste Granillo, che ad oggi almeno in Calabria è visto come uno degli stadi più belli, qualche anno fa ha ospitato la finale, diciamo la playoff della nostra squadra, della mia città, della squadra della mia città, Vibonese Troina. Vincemmo i rigori, grazie. E l'Oreste Granillo, in quella partita, era piena di tifosi, 27.000 diciamo capienza di posti l'Oreste Granillo. Quella partita ne ebbe 23.000, cioè pieno. Walter Mazzarri, voglio soffermarmi prima su lui.
Sì, intanto un nome noto del calcio italiano, sì. Comunque ha continuato ad allenare anche negli anni successivi, tra l'altro anche all'Inter, dove comunque non visse un'esperienza così positiva, però un tecnico di grande esperienza, ha allenato anche in Inghilterra, in Premier League, fa anche un po' ridere perché poi è diventato un meme negli anni, no? Il meme dell'orologio lo conosciamo un pochino tutti quanti. Partendo da Mazzarri, non si può non partire dal carattere, dai, di Walter Mazzarri, no. Il re delle scuse, no?
Sì, perfetto, come hai detto tu, Mazzarri, diciamo, un allenatore, se possiamo così definirlo, altalenante, cioè veniva da un inizio di carriera, ovviamente da allenatore, comunque ottimo, se così lo possiamo definire, gli ultimi anni veramente, non dico disastrosi, ma col Cagliari, poi è nato anche il cosiddetto meme con il Torino, cercava l'orologio quando finiva questa partita, insomma. E ecco, nel soffermarmi sulla figura di Walter Mazzarri, bisogna soffermarsi anche sulla figura emblematica di quella stagione, che fu ovviamente il presidente Lillo Foti. Infatti il Calciopoli venne appunto per lui. Diciamo scommesse calcistiche che poi portarono a questa rovina, che in realtà fu un prodigio della squadra di Reggio Calabria. Ovviamente quell'anno quell'anno fu speciale per due calciatori, soprattutto della Regina. Ricordiamo Amoruso, Bianco, 35 gol in due. Il primo, intendiamo Amoruso, 17 in campionato, 18 per Bianco, Bianchi sempre in campionato. Clamoroso.
Ho dato ricordo, vado a memoria però, che Rolando Bianchi negli anni successivi addirittura andò a giocare al Manchester City. Cioè, all'epoca non era il Manchester di oggi, però comunque sai, andare in Premier League, Rolando Bianchi all'epoca fece una grandissima stagione. Invece Nick Amoruso, giocatore storico, no?
Sì, Bianchi, come hai detto tu, ha giocato, se non sbaglio, due stagioni al Manchester City, anche con Patrice, no? Con... Vieira, sì. E poi comunque è tornato in Italia, ha giocato al Torino. Diciamo che lui è riconosciuto soprattutto al Torino. Ha giocato, se non sbaglio, 180 partite, fornendo 71 gol soltanto in campionato alla maglia granata. Diciamo da Granata, Amaranto di Reggio, a Granata di Torino. E poi invece è andato a Bergamo, l'Atalanta. Squadra che io odio, posso dire? Si può dire.
Odio, ci dissociamo chiaramente da Gabriele, che diceva mi sta un po' antipatica, giusto?
Diciamo così, dai.
Diciamo così, dai.
Non entriamo nel tema. Ma adesso andiamo più nei dettagli, mi farò suggerire questo aspetto dal mio altro compagno, Gabriele.
Ciao, allora, prima abbiamo sottolineato, il mio compagno aveva sottolineato quanto l'annata 2006-2007 della Regina fosse stata straordinaria sotto ogni punto di vista, perciò ora vediamo qualche statistica. Già avevamo accennato ad un'importantissima vittoria in casa del Milan, però ci sono anche altre vittorie che fanno più rumore. Per esempio il 4-1 contro il Catania e poi la partita contro l'Empoli, sempre con lo stesso risultato. Però d'altro canto non possono mancare anche sconfitte pesanti, come la sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina, la squadra del mio compagno. E poi, giusto per sottolineare qualche altro numero importante, la Fiorentina, se la Regina, vanta di un numero di vittorie che è pari a 12 in campionato. Dunque, mica poco per una squadra che avrebbe dovuto lottare per una salvezza normale. E poi un numero di pareggi pari a 15. D'altro canto vanta anche di 11 sconfitte, però comunque abbiamo 12 vittorie che non so mica poco, 11 sconfitte impallidiscono. Poi il vanta di una media gol di 1,36 a partita e di una media di gol subiti di 1,31, con un numero di gol segnati pari a 52 e di gol subiti pari a 50, per una differenza reti di più 2. Ora vediamo l'aspetto relativo all'organico in sé. Infatti abbiamo già parlato del presidente Lillo Foti, che ha condannato la squadra alla Serie B, e poi dello storico allenatore Walter Mazzarri. Ora vediamo un pochettino l'11 titolare. Il modulo è il 3-4-1-2, dunque difesa a 3 con il trequartista e due punte, e in porta abbiamo il portiere Perizzoli. Il trio di difesa è formato da Lanzaro, Lucarelli il capitano e Aronica. Il centrocampo a 4, Mesto, Tedesco, Leon, Amerini, il trequartista Modesto, infine la mitica coppia d'attacco Amoruso e Bianchi. Poi è anche importante parlare dello sponsor, che è la GICOS e la Regione Calabria. Alla fine la alla fine la regina riuscirà ad ottenere una salvezza con 51 punti e il Meggio le consentirà di rimanere in Serie A, anche se poi anni dopo verrà retrocessa. Oggi può tornare in Serie A nella massima serie del calcio italiano, infatti guida la classifica di Serie B con 18 punti, ben 18 punti, ed è allenata dallo storico allenatore Pippo Inzaghi, che tra l'altro è una leggenda del calcio italiano e soprattutto del Milan, nonostante vanti anche di trascorsi in altre squadre, per esempio la Juventus, giusto per sottolineare la grandezza di questo calciatore. E dunque, con questo abbiamo detto tutto, il nostro podcast può finire. Siamo soddisfatti del risultato raggiunto e dunque passo la parola al mio compagno per un saluto. Salutiamo.
Insomma, Gabriele, la vuoi fare lunga? Io proporrei un saluto al vecchio stile. Una buona serata. Ciao.
Avete ascoltato i podcast realizzati dagli studenti e dalle studentesse del Liceo Classico Morelli di Vibo Marina. Il laboratorio di giornalismo è stato realizzato grazie ai fondi POR Scuola Aperta d'Estate, che consentono l'apertura degli istituti anche oltre il suono della campanella.